l'altra cosa che le volevo chiedere, lei è partito molto giovane. E, qual è stata la difficoltà più grande che ha avuto nell'integrarsi nei diversi paesi in cui si è spostato nella sua vita?
Interessante anche questa. Essendo partiti giovani, normale ti vai via con un nodo in gola, è la cosa importante. Uno parte con un nodo in gola, ok. Quello che mi colpisce di più erano le campane non le sentivo più, le campane del paesello che ti chiamava la preghiera, l'Angelus la mattina, eccetera. Quella mi mancava un po', per dire la verità. Però le radici adesso, più uno il vecchio diventa, più ritorna alla base, e ho trovato ieri nel YouTube le campane di Venezia, poi ho trovato le campane di due chiese friulane nel YouTube. Allora di quando in quando mi sento le campane del Friuli, e quello è vero importante. E poi ci sono anche le campane che è stata una rivista che mi ha mandato è tutto un friulano, mi avevano mandato un calendario completamente tutto in lingua friulana, adesso non so dove l'ho messo. Comunque lì c'era anche il campanile e si poteva sentire le campane nel YouTube, quello è importante. Allora quindi lasciando, normale si lascia, l'importante è che uno lascia quando emigra alla nostra età, specialmente quei tempi, lascia tutto. Se ne va solo con una valigia mezza vuota, lascia tutto, la famiglia, gli amici, il paesello, la chiesetta, il cimitero, via, se ne va, però, viene anche compensato, che ha visto tante cose belle, e poi essendo un'età giovane, a quell'età giovane chi va cercando? Va cercando le ragazzine, va cercando questo, va quello. E allora quindi non è forse duro come fosse una persona già adulta, perché il giovane deve andare avanti, capito com'è? Però quello sì, si manca, è stato duro.
E il viaggio, il primo viaggio, quello verso la Francia, se lo ricorda?
Viaggio, mi sa che gli ho mandato anche la fotografia, sono partito con mia madre
in treno.
Sì, era venuto il cappellano della chiesa di Gleris, Don Luigi, che veramente quando sono andato giù in Friuli a maggio l'anno scorso mi hanno detto che mi aveva lasciato anche la chiesa, si aveva sposato, comunque good luck to him. Allora lui, questo cappellano che era molto bravo, ci ha portati a me e mia mamma a Casarsa, alla stazione dei treni, e da Casarsa sono partito con mia madre, destination Colmar, e siamo arrivati dai miei zii a Colmar, e dopo di lì quello che dicevo prima, col treno.
Mi sente?
Sì, sento bene.
Ecco, volevo chiedere ancora una cosa sul viaggio. Dovendo partire, dovendo scegliere che cosa portare, lei che cosa ha messo nella sua valigia?
Allora, quello che mettono gli emigranti nella valigia, e quello è importante, sempre qualche bel salame, perché quella è una cosa, quello vale più che 20 rosari. Allora, il salame è una tradizione che viaggia ancora ad oggi, sono tanto gli spagnoli, no? L'embarcazione spagnola, mi interessa anche quella. E anche loro, come tutte le altre, che cosa portano? Più che mai qualche salame, qualche cosa. Sempre queste cose naturali. E poi d'abitudine, indumenti pratici, normali, cose normali che uno si veste tutti i giorni, e magari qualche fotografia, e magari si hanno comprato qualche dizionario della terra dove andavano per parlare le prime parole, per dire grazie o scusi, per cominciare a parlare, a cercare di conoscere, cercare di avere una conversazione, capito, come cercare di intenderci, quindi qualche, è tutto lì, penso, non è che portavano via molto, che molte l'abitudine quando arrivavano in questi posti, in queste fabbriche specialmente, ci avevano anche degli interpreti, ce l'avranno anche adesso, penso io. È quello che portava più che mai. Però c'era una cosa sola, la differenza degli immigranti adesso, io parlo degli immigranti italiani all'estero, la differenza è che noi siamo partiti con la volontà di lavorare. E invece gli emigranti che arrivano adesso in Europa non sono emigranti. La metà di loro sono dei invasori, arrivano sprovvisti di, prima di tutto, il posto di lavoro dove andare, tutti i documenti utili, sanitation, perché devi passare la visa medica, quando vai in altra nazione devi passare la visa medica, se no sono una parte del mercato comune a quei tempi la Britannia. E quindi noi siamo partiti con l'idea di lavorare e farci una vita migliore. Gli immigrati moderni, parlo anche di quelli che arrivano in Britannia, vengono qua per avere diritti che non gli aspetterebbero perché non hanno pagato un penny, una stellina di tasse, e vengono a prendere questi diritti di queste leggi che sono stati fatti a Bruxelles. Ok? Tutto lì.
Quindi lei pensa che rispetto a, diciamo, agli emigranti, lei è emigrato negli anni 50 o anche prima, gli attuali flussi migratori sono fatti di persone che un po' approfittano della situazione, mentre chi partiva una volta partiva perché aveva bisogno di partire, ma anche intraprendenza e voglia di lavorare, è questo, se ho capito bene. Bene.
Sì, normale. Però molta gente, io penso, molta gente, parlo anche di quelli che arrivano in Italia, che sbarcano con queste navi da per tutte le parti, no? Quello non è immigrazione, quello è un'invasione, qualcuno li paga per venire così. Però noi friulani, è stato anche l'italiana a quei tempi, negli anni 50, dopo la guerra era tutto distrutto, si partiva. La maggioranza penso in Argentina, in Argentina sono 11 milioni, erano dei migranti.
Certo, sì.
Argentina. E però la Britannia, forse lei lo sa, è una di quelle che ha preso meno i migranti italiani. Quanto saremo? 200.000?
Sì, lo so.
Una cosa così, invece la Francia ci furono 5 milioni, a quei tempi, ha dovuto anche chiudere le frontiere una volta i francesi, altrimenti... Una friulana, forse lei anche che nel soggetto lo sa, forse la sa meglio di me come ho fatto. Sono andati dappertutto questi friulani. La casa dove vivo io, la casa dove abito io, nell'entrata c'ha tutte le cornici, tutte fatte dai friulani, friulani che loro facevano tutta l'Europa, andavano dappertutto.
La casa è in Scozia?
Dove vivo qua, la Villanina, la Villanina che adesso più che mai l'abbiamo registrata come casa privata, non è più come commercio come era prima. Prima era la guest house, adesso è sempre guest house, però 5 mesi fa l'abbiamo registrata privata, private house. Che adesso anche io ho una certa età, devo pensare a finire di lavorare. Però sa, finire di lavorare è peggio che la malattia, lo sa lei? Se uno smette di lavorare tutto un colpo come noi moriamo della paura. Siamo abituati, ormai siamo come dei robot. Specialmente io che ho fatto l'apprendissaggio in Colmar, lì era come essere all'armi, lì alle 6 la mattina, era proprio, ma anche il dottore, il mio dottore di famiglia mi ha detto Bruno, devi capire che non c'hai più 16 anni e devi fare un lavaggio di cervello, che non devi sentirti colpevole se ti metti seduto sul piede di una sedia. Me l'ha detto, ma date anche un librettino a questo dottore, dice, ai nostri tempi si lavorava molto, era un dovere essere seduto, era un fanullone, e capito, come allora noi ci abbiamo ancora sempre quell'idea di lavorare, però lavorare non ha mai ammazzato nessuno,
tranne quelli che muoiono sul posto del lavoro.
Sì, non è normale, ma se io dico la verità, no? Se vede un gruppo di gente in piazza, lì un gruppo di gente che fa un troppo rumore, comincia a gridare lavoro, tutti scappano. La parola, c'era questo giovanotto, un giorno ho voluto provare il pendolino, ero a Firenze, dico vado a Bologna e volevo andare a Ferrari, no? E fuori Bologna, dico vado a Modena, ok. E c'era questo ragazzo lì nel treno, lui è tutto un gaga. Ho cominciato la conversazione, dice, ma il suo inglese, e dice, non è proprio con l'accento. Ah, dico, no, dico, quello no, dico, guardi, dico, io voglio tenere il mio accento. Il giorno che ho perso il mio accento italiano, ho perso la mia radice, ho perso la mia anima, dico, anche l'inglese lo parlo come voglio, però mai perdere l'accento. Per quanto bene lo parli, non può mai diventare inglese, sei sempre italiano. Lui si sentiva tutto importante, capisci? Per cui ha fatto 2 anni all'università, parlava qualche parola d'inglese, però gli ho risposto male dopo, Gli ho detto, guarda, quando io ho lasciato l'Italia era morta di fame, dico, io ho scelto la via di andare all'estero per non lasciare il lavoro a qualche mio connazionale. E dice, vedete, a lei che mi critica, gli ho detto, lei che mi critica, adesso già 33 anni ha vissuto sulle spalle del papà, che ha pagato i studi, ha pagato l'università, poi ti va via con questo blu jean pieno di catene da tutte le parti. Dico, tuo papà ti ha mantenuto fino a 33 anni. Ah, ma gli ho risposto male? Lavorano fino a 3 giorni prima di andare in pensione e prendono lavoro. Nessuno va più a lavorare.
Prima ha detto che è stato molto duro l'apprendistato in Francia. Perché è stato molto duro?
Perché a quei tempi l'apprendistato è duro. Noi ci svegliavamo verso le 7 la mattina, pulirsi la svelta, andare giù, servire la colazione. Finita la colazione, bisognava preparare la sala per pranzo. Dopo si ritornava sopra, perché la camera era sopra, l'hotel, lì si lavava, ci lavavamo, facevamo la barba, relax, 10 minutes, e giù un'altra volta a mezzogiorno a servire il pranzo. Il pranzo finiva verso le 3, ci poteva riposare mezz'oretta, si cominciava alle 5 e mezza, fino a mezzanotte. 6 giorni alla settimana, era duro, A volte io andavo a dormire, come vedevo il letto, mi sdraiavo nel letto, all'indomani mattina mi trovavo ancora vestito da cameriere con il bottaio, la farfallina al collo. Era duro, duro, duro a quei tempi. Non è adesso che parlo tante ore, quelle poche ore. Quel giorno, a quei tempi, quando uno cominciava a lavorare, incominciava. Quando finiva non si sapeva. E anche quello è un po' il catering, l'alberghiera, è dura l'alberghiera.
Un'altra cosa le chiedo, lei avendo sempre lavorato negli alberghi, mi pare di capire dal suo racconto che è sempre vissuto negli alberghi dove ha lavorato, quindi non ha avuto uno dei problemi che hanno molti emigranti, che è quello di trovare una casa, un alloggio dignitoso.
Sì, ma a quei tempi era così, quando facevi il contratto potevi dormire nell'hotel. Sopra l'ultimo piano era sempre per lo staff, perché c'era molta gente, per esempio parlando dell'hotel Bristol, c'era gente anche che veniva da Parigi a lavorare in Alsace, c'era gente che veniva come adesso per fare le stagioni. Allora sopra loro ci avevano delle camere solo per lo staff e personale. Però dopo invece, quando sono venuto in Germania, in Inghilterra, no, allora no. Certi hotel non c'hanno l'accommodation per il personale, non ce l'hanno.
E quindi lì è così.
Ma lì era bene, mi conveniva anche a me così. Era molto bene. Che non pagavo l'affitto, non pagavo niente, solo lavorare, logico.
Perché pagava il suo datore di lavoro.
Sì, a quei tempi si guadagnava una stellina e 50. Mille lire al mese, mamma mia. Lontano. Però era ok, si tirava avanti, si lavorava, i diritti c'erano pochi lì. Non erano le leggi che ci abbiamo adesso. A quei tempi, se stavi male, perdevi anche il lavoro.
Quindi non c'era tutela dei lavoratori in generale o solo dei lavoratori immigrati?
No, in generale, eravamo uguali, non è che c'era preferenza, non c'era nessuna preferenza. Lì la legge era uguale per tutto. E anche quando ho cominciato qua a Edimburgo, e quando lavoravo una volta alla settimana, perché qua le paghe si facevano il venerdì. Allora, ogni venerdì, ogni o due volte al mese, tre volte, arrivava il controllore, quello che controllava se eravamo pagati bene, e voleva vedere la busta paga, e ci davano proprio il minimo, e lavoravamo. Però almeno c'era un po' di servizio che guardavano gli altri diritti, e difatti venivano a vedere la busta paga, quanto ti hanno dato per questa settimana, ok, quante ore hai fatto, e c'era un po' di controllo.
Ma il controllo era fatto da parte dello Stato inglese, dello Stato britannico, o era fatto dai sindacati?
Ecco, quello non potrei dirgli, però penso che era dello Stato. Beh, i sindacati no, perché io non ero neanche parte dei sindacati, quindi non credo. Era del governo stesso, credo. E poi ci avevamo anche public relations, allora c'era l'addetto della polizia che veniva in borghese nei ristoranti per vedere se c'era gente che ci dava fastidio, perché c'è sempre qualche contro straniero, logico, no?
mi veniva a vedere il rapporto che ci avevamo con il resto della comunità, mi andava bene. In Scozia dico no, non abbiamo mai avuto problemi, no? Gli italiani in Scozia si sono fatti un bel nome. Se lei mette italiani importanti, persone importanti a Edimburgo, e li vedrà che ci abbiamo molti italiani nell'arte e cultura, Mr. Campanella, lui è il più grande professore di cuore, lui viene da Roma a Edimburgo. Cioè, no, italiani a Edimburgo si sono comportati bene, no proprio.